ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Le 9.07, mercoledì 3 ottobre 2018, è venuto a trovarci nei nostri studi Irene Sanesi, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Quest'oggi, come dire, in veste di commercialista, economista della cultura, perché quest'oggi sarà presentato Buonaventura, lezioni economiche per gli imprenditori del futuro, edito dal Mulino, sarà presentato oggi alle 17.30 a Prato nel Salone Consiliare del Comune. Guardare indietro per guardare avanti, mi verrebbe in mente, a parte Buonaventura, credo sia un grande dipinto caravaggesco in doppia copia tra
Roma e Luca. Sì, è proprio così, ed è anche il saluto che si davano i mercanti nelle loro lettere commerciali, ma di fatto che poi erano lettere anche ricchissime di informazioni, non soltanto sui mercati ma su tutto quello che accadeva intorno a loro nella società, nella politica. Quindi è anche, come dire, quasi un augurio quello che facciamo.
Qui si tratta di partire dall'impresa rivoluzionaria di Francesco Di Marco Datini, per cui dice, ah beh, questo è un bel libro di storia. In realtà no, è un libro veramente per gli imprenditori di domani, oltre che per di oggi. Datini però è un bel punto di partenza.
Datini è il mercante pratese di cui Prato custodisce questo archivio incredibile, che tra l'altro si è mantenuto per un fatto inconsueto, perché quando ci furono i lavori nell'Ottocento a Palazzo Datini, i manufattori trovarono tutte queste carte e decisero di murarle, no? Per paura, diciamo, di toccarle o di... e quindi poi dopo, successivamente, furono rinvenute e i primi grandi studiosi di storia economica, Brodel e Federico Melis, misero mano proprio allo studio, all'analisi, e capirono che era il più importante archivio per ricostruire la storia dell'età preindustriale europea. E quindi è come se si fossero messi e ci potessimo mettere oggi alla scrivania del mercante, valutando le sue decisioni economiche, non solo, ovviamente la scelta degli investimenti da fare, dei soci con cui collaborare. Quindi lui è il grande punto di partenza, anche perché a lui sono legata per motivi personali. Mi sono laureata in storia economica, quindi è stato un po' anche un ritorno al mio passato, e per lungo tempo sono stata il legale rappresentante della Fondazione Datini, e quindi è stato quello anche il periodo, diciamo, di una palestra anche istituzionale. E soprattutto nel 2010, nel sessantenario della sua morte, usciva questo grande importante libro, Datini, un uomo, un mercante, che ha, diciamo, ci ha restituito una figura estremamente sfaccettata e più complessa di quanto, diciamo, nello stereotipo dell'uomo medievale si poteva, diciamo, no, pensare il secolo buio. In realtà non è stato proprio così,
anche perché a Prato sono accadute tante cose estremamente attuali. Però quali sono questi principi e questi valori ancora attualissimi e, secondo me, squisitamente pretesi? Forse non saremo d'accordissimo sul fatto che tanti imprenditori italiani in realtà sono un po' più propensi a stare al coperto, diciamo. Invece qui c'è un'audacia.
Molto. C'è la propensione al rischio, esatto. E allora, il primo, diciamo, chiamiamolo oggi vantaggio competitivo, il primo valore che ci trasmette Francesco Datini è la formazione robusta. Contrariamente a quanto si pensi, c'erano queste scuole di Abaco che formavano i mercanti e i futuri imprenditori, diremmo oggi. Quindi il tema della formazione credo sia un tema centrale. Non solo ovviamente la formazione universitaria o comunque la formazione nell'età che noi riteniamo tale, ma lungo tutto il corso della propria vita, non si smette mai di imparare. Il secondo grande vantaggio competitivo è la propensione al rischio e all'innovazione. Quindi ci si butta, perché l'impresa di fatto significa proprio questo: buttarsi, rischiare, misurando sicuramente appunto il rischio, ma provare ad essere degli innovatori e non degli imitatori, perché di questo abbiamo bisogno. Un altro aspetto centrale è il reinvestimento degli utili, dei guadagni, nelle proprie aziende. Lui reinvestiva l'85%, quindi pensate, una cifra incredibile. Il resto lo investiva in quello che oggi sarebbero i titoli di Stato e gli immobili. Quindi reinvestire nelle proprie aziende è un messaggio fortissimo. E poi, non ultimo ovviamente per importanza, sceglieva i suoi soci e collaboratori con criteri meritocratici. socratici, quindi il merito davanti a tutto.
Sta parlando di una visione strategica, ma anche di mecenatismo, sta parlando della necessità di usare capitale relazionale e reputazionale, cioè una visione estremamente complessa del fare il mercante.
Appunto, come si diceva, un uomo che aveva mille sfaccettature, che si stava affrancando dal modello dell'uomo medievale e di fatto era l'antesignano di quello che sarebbe stato poi anche l'umanesimo, il Rinascimento, tant'è che il terzo capitolo lo intitolo Verso l'imprenditore magnifico. Dal punto di vista del mecenatismo non siamo ancora all'interno, diciamo, di quelle scelte che poi faranno i medici strategiche rispetto anche, diciamo, a un'autorevolezza dei loro investimenti, ma vi è a tutti gli effetti davvero l'idea di restituire con il mecenatismo e quindi con il sostegno all'arte, alle arti, alla cultura e poi anche al sociale, perché il suo testamento lascerà, dopo diversi legati, lascerà le sue sostanze importantissime al Ceppo dei Poveri di Francesco, quindi un'istituzione che tuttora esiste, che è di fatto un'istituzione comunale, perché lui lascia proprio nel suo testamento a dei propri viri, a degli uomini appunto che potessero gestire questo patrimonio. Quindi una restituzione, una reciprocità, per questo sì, capitale umano, capitale relazionale e reputazionale, quindi non soltanto il profitto ma anche sicuramente questo aspetto estremamente umanistico, quindi l'idea di una gestione di impresa che riporta al centro le humanities.
È un sogno, sembra quasi un'utopia addirittura, un momento, una lezione soprattutto straordinaria. In questo suo libro viene fuori in maniera molto molto bella, perché c'è la storia ma c'è veramente l'attualità. Formazione sono soldi buttati, investimenti preferisco comprarmi la Porsche in fondo all'anno se le cose sono andate bene, propensione al rischio, per l'amor di Dio, meglio fare impresa con i soldi dello Stato e con le cose, no, cioè siamo veramente in un momento di grande contraddizione rispetto a questa grande lezione di fare impresa. Questo un po' spaventa, forse uno dei motivi per cui siamo nelle secche, al di là dello spread eccetera eccetera. Una questione, sì, più di fondo, secondo me.
Molto, è una questione culturale. E io credo che se non recuperiamo questa dimensione culturale, credo davvero che poi alla fine tutto ne risentirà. E anche il tema economico è strettamente legato al recupero di una dimensione culturale. E una delle citazioni, tra l'altro, che faccio, queste davvero più contemporanee, anche se del secolo scorso, è quella di un fisico, premio Nobel per la fisica, Philip Warren Anderson, che parlando delle particelle, lui dice: quando tante particelle si sommano insieme, quello che ne viene fuori è qualcosa di più complesso, no? Della somma dei singoli. Ed usa un'espressione secondo me bellissima, lui dice: non preoccupiamoci di essere il giocatore migliore. E qui penso anche a una competitività a volte sfrenata, no? Che può avvenire in tutti i distretti ovviamente, ma preoccupiamoci di inventare nuovi giochi. Ecco, secondo me è un'immagine eloquente, bellissima, dove davvero, ecco, ciascuno deve, e per inventare nuovi giochi credo che non si possa mai essere soli, quindi l'idea anche e la visione più solipsistica, isolata dell'impresa, dell'azienda, no, credo che ormai
è veramente superata dalla storia, diciamo. Cioè la dimensione cooperativa più che competitiva è una dimensione forse necessaria, forse c'è una cosa un po' azzardata per lei, non so se è d'accordo.
No, è così, è il concetto che quello che accade nel giardino del mio vicino mi interessa, e ormai il giardino del mio vicino non è soltanto davvero quello che confina diciamo la mia azienda, ma è in chiave globale, quindi globale e locale al contempo, per cui credo anche che la complessità oggi di essere imprenditore è proprio anche quella di riscoprire da un lato la dimensione umanistica e riportarla al centro della propria azienda, ma anche questa dimensione global in un'ottica appunto che sicuramente mantiene una sana competitività, ma lo fa in una dimensione appunto più connettiva.
Irene Senesi è commercialista, economista della cultura e presidente dell'Opera di Santa Croce di Firenze e della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana. Dal 2008 al 2016 è stata vicepresidente della Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Datini, presenta oggi alle 17.30 nel Salone Consiliare del Comune di Prato il libro Buonaventura, lezioni economiche per gli imprenditori del futuro. Lei sta rileggendo la storia del Datini veramente dando centralità ad una visione umanistica dell'azienda, dell'imprenditore, cioè il tema dell'essere umano in questa visione economica è centrale. Non cito Muhammad Yunus, eccetera, cito veramente tanti. In questo momento stanno capendo che prima del PIL ci siamo noi, il nostro benessere, i nostri figli, eccetera, eccetera.
È fondamentale. Quello di cui abbiamo bisogno è di avere sicuramente dei modelli, e in questo penso a Olivetti, penso tra l'altro anche oggi a Brunello Cucinelli, che tra l'altro ha fatto la prefazione a un libro, la pubblicazione dell'arte della mercatura di Cotrugli, che però arriverà un secolo dopo Datini. Quindi, come dire, a Datini possiamo dare questa primogenitura. Credo davvero che questo sia centrale, riportare l'uomo al centro, perché poi tutto ovviamente dipende dalla capacità anche immaginifica, no? Come dicevamo, quindi vorrei che fossimo più inventori, che facessimo più inventario, no? A proposito anche proprio degli aspetti contabili delle nostre aziende. E in questo davvero abbiamo bisogno non di pochi testimoni o di pochi maestri, ma abbiamo bisogno che tanti si muovano su questa proprio strada, che è quella appunto di riportare l'uomo al centro.
E infatti lei strappa Datini dal Medioevo e lo proietta nel Rinascimento con un sol gesto, no?
Sì,
è corretto, o una forzatura?
Beh, no, credo questo libro tra l'altro alla prefazione di Angela Orlandi, che insegna storia economica alla facoltà di economia, e la postfazione di Luca Paolazzi, un economista ora indipendente, ha diretto fino a pochi mesi fa il centro studi di Confindustria. È interessante anche proprio la loro lettura, da un lato da storica dell'economia di Angela Orlandi e di conoscitore profondo degli imprenditori di oggi di Paolazzi. Non è azzardato proiettare Datini, ripeto, in una dimensione che probabilmente sta a cavallo fra Medioevo e Rinascimento, ma veramente possiamo considerarlo a tutti gli effetti un precursore di quello che poi saranno, diciamo, anche i grandi testimoni di questo secolo, per cui poi davvero la Toscana, Firenze, Prato, la Toscana, l'Italia ancora oggi rimangono, credo, dei modelli indiscussi, e questo dobbiamo rendercene conto e quindi usarlo con cura, questo passato, e giocarcelo bene in quello appunto che è il Made in Italy, che un grande storico dell'economia, che è Carlo Maria Cipolla, diceva: in fondo, che cos'è il Made in Italy se non le cose belle che piacciono al mondo?
Tra le altre cose, diciamo che, come dire, Prato è una città particolare, e c'è sempre un libro che a un certo punto arriva in una svolta, forse altri meno utili, qualcosa che ci raccontava del fatto che le economie della città erano separate, invece non lo erano, perché non possono esserlo. Questo è il libro di un momento storico particolare di Prato, che secondo me può servire a dare una grande scossa alla città.
È un po', spero che la dia, nel senso, intanto spero che sia utile per consapevolizzare i pratesi e anche gli imprenditori toscani ed italiani rispetto appunto a recuperare un'eredità dal loro passato. Abbiamo delle radici e non si può prescindere dalle nostre radici, ma anche collocarli in una dimensione temporale per cui queste radici le reinventano, le fanno proprio, ma reinventandole, rinnovandole, quindi l'idea anche proprio di essere contemporanei.
Stando dentro anche delle apparenti contraddizioni, perché stiamo parlando di pratesi, per cui Datini firmava, nonostante la tensione morale umana, come si firmava Datini? Come intestava
il nome di Dio e del guadagno, quindi tenendo, come dire, insieme come un giano bifronte queste due dimensioni, quella del lucro, del profitto, e anche quella però, diciamo, dell'aspetto religioso. In questo è ancora forse più legato al Medioevo, però si sta già disegnando l'idea di un mercante, di un imprenditore secondo cui guadagnare era una cosa buona e giusta, non era uno sbaglio, non era un errore,
non era un peccato.
No, non era un peccato, esatto.
Irene Sanesi, Buonaventura, lezioni economiche per gli imprenditori del futuro, il Mulino Edizioni, oggi mercoledì 3 ottobre nel Salone Consiliare del Comune di Prato alle 17.30 con numerosi ospiti, da cui naturalmente il sindaco di Prato Matteo Biffoni e molti altri ospiti, soprattutto legati al mondo dell'economia, come dicevamo prima. Grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi.
Sei su Controradio FM 93.6, 98.9.